Buongiorno a tutti, io sono Libero del blocco studentesco di Piacenza e oggi in questa quinta puntata del venerdì del blocco studentesco parleremo di coronavirus negli Stati Uniti. Abbiamo deciso di parlare di questo tema perché ormai il coronavirus sta avanzando solo negli Stati Uniti e crediamo che questa pandemia possa distruggere definitivamente, almeno dal punto di vista sociale, quello che è la popolazione americana e magari anche quell'ombra che da dopo la guerra ci opprime. Del sogno americano e soprattutto le ingerenze dello Stato americano, sia dal punto di vista della NATO, ma anche in tutte le sue forme, nei confronti dell'Europa e in particolar modo dell'Italia. È chiaro che dal punto di vista geopolitico, un eventuale crollo della potenza statunitense potrebbe rivelare degli scenari interessanti per l'Italia. Sicuramente. Per come si stanno mettendo le cose in America, la situazione potrebbe rivelarsi più esplosiva di quello che noi crediamo dai media che ci passano le informazioni. Ad esempio, pochi giorni fa Trump ha dichiarato che la situazione in America è sotto controllo. Poche ore dopo abbiamo visto sulle nostre televisioni le foto macabre, delle fosse comuni nello stato di New York. Quindi, che questa situazione sia sotto controllo a noi ci pare abbastanza strano, ma andando a informarsi meglio, abbiamo visto che la situazione in America non è affatto sotto controllo, siamo davanti a una crisi sanitaria che è decisamente peggiore, questo lo spiegheremo durante la puntata, è una crisi economica che non è minimamente paragonabile a quella catastrofe che si sta avverando in Italia. Di conseguenza abbiamo scelto di porre punto su questo per fare una puntata un pochino diversa dalle solite puntate che facciamo, con questa rubrica. Ora vi lascio alla prima pausa musicale e ci sentiamo tra pochissimo.
Antifascista! Antifascista! multinazionali, grande finanza, lobby massoni, tutti sfruttatori mondiali. Smaschereremo i vostri falsi sorrisi, seppelliremo la vostra usura, accenderemo sulla nostra stazione che canterà musica vera. Fuori gli americani, fuori gli americani, fuori gli americani, fuori, fuori gli americani, fuori gli americani, fuori gli americani, fuori.
Eccoci all'inizio della nostra puntata, parliamo subito dei danni dal punto di vista sanitario che l'America sta affrontando. Negli Stati Uniti una clinica che si occupa di medicina d'urgenza può negare le cure a chi non dispone di un'assicurazione sanitaria. Esiste una norma, l'Emergency Medical Treatment and Labor Act, che obbliga alcune di queste cliniche a intervenire, soprattutto nei casi di donne che devono partorire. Ma non esiste alcun vero obbligo affinché le cliniche private che offrono servizi di emergenza trattino i casi di pazienti in emergenza ma senza un'assicurazione. È solo uno dei tanti paradossi e lacuni e disastri di un sistema sanitario che sotto la pressione dell'emergenza Covid-19 mostra tutti i suoi limiti. In questo momento ci sono circa 27 milioni di americani senza alcuna forma di assicurazione sanitaria. Ammalarsi di coronavirus può arrivare a costare circa $70,000. Ci sono quelli che si sono dotati autonomamente di un'assicurazione sanitaria, quelli cui viene offerta con il contratto di lavoro e quelli che godono del Medicare, gli americani oltre 65 anni, quelli che hanno accesso al Medicaid, i più poveri. Anche per la massa degli assicurati il Covid-19 non è comunque un affare a costo zero. La Kaiser Family Foundation ha calcolato che il costo medio del trattamento del Covid-19 per una persona con un'assicurazione sanitaria fornita dal datore di lavoro è di $9,763. Questo se non ci sono complicazioni, in caso di polmonite o altro si oltrepassano i $20,000. Tutto questo riguarda i pazienti. Gli eventi di questi giorni hanno però mostrato la qualità del sistema sanitario offerto, che è decisamente, infinitamente inferiore rispetto a quello italiano. L'emergenza Covid-19 ha svelato problemi a non finire. Mancano mascherine, camici, respiratori. I respiratori donati dallo Stato ai vari stati colpiti dall'emergenza non sono funzionanti poiché non è stata mai fatta manutenzione. I test in un primo tempo forniti dal Centers for Disease Control and Prevention erano difettosi e non in grado di riconoscere il virus. Dei 6.146 ospedali ci sono 5.198, quindi quasi l'80%, che sono centri specialistici e non federali, quindi non in grado di affrontare questa emergenza. Il governo quindi già adesso ha il 17% di forza medica costituita da persone che vengono dall'estero. La cosa ancora più paradossale è che in settimana l'amministrazione Trump ha annunciato che non riaprirà il programma healthcare.gov, che era la sostituzione a quello che era in origine l'Obamacare. Difficile dire quindi quanto la crisi di queste settimane orienterà le future trasformazioni del sistema sanitario statunitense. In questi anni un cambiamento generale di opinioni c'è stata. Prima la battaglia appunto dell'Obamacare, poi l'ascesa politica di Bernie Sanders ha mostrato che anche negli Stati Uniti esiste un'opinione pubblica sempre più orientata a favore dell'intervento pubblico nella sanità. Un paio di giorni fa, ospite di un programma TV, il senatore del Vermont ha messo in evidenza il costo terribile dell'attuale sistema. Milioni di persone stanno perdendo il lavoro e quindi la possibilità di un'assicurazione sanitaria, ha detto. Andranno ad aggiungersi agli 87 milioni di americani che non hanno alcuna assicurazione o che ne hanno una a scarsissima copertura. Sanders ha spiegato che la gente a casa è terrorizzata a morte che qualcuno nella loro famiglia possa prendersi il virus. Oltre a tutti gli altri problemi, non sanno come pagheranno. Perciò molta gente preferisce morire in casa piuttosto che far arrivare la bolletta salatissima ai familiari. I 67 milioni di persone, oltre ai già 10 milioni di americani licenziati, rischiano di essere espulsi dal ciclo produttivo e quindi altri 67 milioni di abitanti espulsi e privi di qualsiasi assicurazione sanitaria. Questo sarebbe l'ennesima beffa per un sistema americano che ormai sta dando prova di essere totalmente fallimentare nel gestire questa emergenza.
Non c'è permesso di trattare male i paladini del mondo occidentale. Ci hanno regalato la vera libertà. Loro sono il cancro di questa società. Logica di Yotta, politici sionisti. Li conosciamo bene, i veri terroristi. Ci difendiamo noi dal pericolo rosso. Il manifesto e le strisce ci stanno più addosso.
Gandalf 18 chiama terra, Gandalf 18 chiama terra. Nessuna traccia di uomo rilevata e nessuna bandiera, tranne quella che poniamo noi adesso.
Può cambiare, osteria e si mangia in trattoria, sei la nato, la mia spazzata via. Sì. Saremo di nuovo un impero, saremo di nuovo un impero, saremo di nuovo un impero, saremo di nuovo un impero.
Il secondo fattore in che vede l'America molto in crisi da questo punto di vista è quello economico. Il presidente Trump infatti ha già annunciato uno stimolo da oltre 2 trilioni di dollari, dando ai cittadini maggiorenni americani circa 1200 dollari a testa, che però non basteranno a salvare chi è rimasto senza lavoro. Ricordiamo che in America non esiste il concetto di cassa integrazione. In Italia esiste miliardi di cassa integrazione, la cassa integrazione in deroga, la cassa integrazione straordinaria, il fondo di integrazione salariale. In America questo non esiste, quindi da un giorno all'altro il datore di lavoro può venire e dirti: da oggi la fabbrica è chiusa e da oggi tu non percepisci più alcun reddito. Infatti questi soldi non basteranno, il deficit 2020 potrebbe salire così a 5 trilioni di dollari, che è equivale a un deficit PIL del 20-25%, mentre il rapporto debito-PIL potrebbe arrivare al 123% nel 2020, non molto lontano dal livello italiano. Certo, gli Stati Uniti hanno la possibilità di stampare moneta, cosa che noi invece non abbiamo la possibilità di fare, ma in questo momento servirebbe veramente a molto poco, perché non verrebbe immesse dalle famiglie nell'economia reale. Insomma, la velocità di circolazione della moneta è destinata a crollare drasticamente, con un rallentamento non solo nella domanda di beni e servizi, ma anche nell'offerta. E la banca centrale e i governi possono anche distribuire soldi gratis, ma se la gente non può uscire di casa e soprattutto ha paura a spendere questi soldi, sarà difficile rianimare l'economia velocemente. Un altro esempio che facciamo per intendere l'enorme dramma che vivrà a breve l'America è la mancanza di risparmi. L'Italia è uno dei paesi al mondo, il primo nel G20, come stato risparmiatore, e molto spesso siamo stati criticati dall'Europa per questo, perché noi non investiamo. L'America ha il problema opposto: il 29% delle famiglie non ha almeno 1000 euro sul conto, e in un momento come questo quei pochi risparmi sono i soldi che permettono a una famiglia di sopravvivere. Dal punto di vista economico è difficile stimare oggi quando in America si riuscirà a tornare alla normalità e quindi quando l'economia potrà davvero ripartire. I dati che ci arrivano costantemente dall'America sono sempre più malefici, ci si sta rendendo conto troppo tardi di quanto sia davvero pericoloso. Lo ha capito molto in ritardo l'America rispetto all'Europa, che ora sta seguendo l'esempio dell'Italia. Un atto dovuto, soprattutto considerando che un impatto del coronavirus all'italiana, per intenderci, provocherebbe negli USA un minimo di 100.000 morti, anche se i numeri, secondo le proiezioni, sono destinati a essere abbondantemente superiori, su una popolazione di 330 milioni di persone. I contagi, infatti, hanno superato quota 700.000 e non accennano a fermarsi. Inoltre, il sistema sanitario americano, come già dimostrato prima, copre solo chi ha un'assicurazione, e dunque una fetta considerevole della popolazione è senza copertura, e chi non è coperto o ha perso il lavoro difficilmente andrà in ospedale, anche se infetto. Di conseguenza l'epidemia continua ad accelerare. Intanto vi lascio alla prossima pausa musicale per arrivare poi dopo a parlare del grande problema che si prospetta all'orizzonte per gli Stati Uniti.
Ricordi e raffronti, la corriera. questa strana situazione. Delle merde come te ce ne faremo una ragione. Guarda, non insiste, battaglie chiuse nella stanza. E la tua mediocrità distruggeremo l'arroganza e la tua banalità.
Difenderemo la nazione
senza quelli come te.
Nel cuore la rivoluzione
senza le tue maschere. Questa strana situazione di cambiare direzione, guarda, proprio non mi va. Non ci servono lezioni, non dobbiamo spiegazioni, devi andartene da qua. Situazione, troppi gli sciacalli che sono nascosti dentro il fango, sempre pronti a dire che tu sei un eretico allo sbando, e non ha senso quel che fai, scusa non ci frega un cazzo, nell'invidia negherai.
Difenderemo la nazione
senza quelli come te.
Nel cuore la rivoluzione
senza le tue maschere. Questa sarà la situazione di cambiare direzione, guarda, proprio non mi va. Non ci servono le
senza te l'essenza è rivoluzione. Sensazione che sensazione, combattimento, concentrazione, improvvisazione, in continuazione la commissione. Treno che passa senza stazione, vascello, mappa, destinazione. Destinazione, mondo di morti, rianimazione. Dritta al cuore, brozzo, nuova visione. Vento che gonfia, anima e cuore. Sti cazzo in cielo, la mia arancione. Anche senza te, nessun dolore.
Se mille son le storie che il vento porta via, questa è la nostra storia, generazione mia. Venuti dall'inferno, col fuoco nelle vene, innalzeremo al cielo le nostre catene. E torneremo a Europa, lo promettiamo a te. Europa torneremo uniti per lei. Svegliatevi, fratelli, su non dormite più, giocatevi oggi stesso la vostra gioventù. Se la maledizione ce la portiamo addosso, la bruceremo insieme col primo straccio rosso. E torneremo a Europa, lo promettiamo a te. Europa torneremo uniti per te. Se scioglieranno il nodo che oggi ci tiene uniti, andremo in altri posti a costruire i nidi. Ci brucerà le case, ma che importanza ha? In casa dei fratelli del posto ci sarà. E torneremo a Europa, lo promettiamo a te. Europa torneremo uniti. disprezza, domani tornerà, vigliacco come sempre, da noi con umiltà. E torneremo in Europa, lo promettiamo a te, Europa torneremo uniti per te. Su questa nostra terra un vento soffierà, e noi seminiremo la nostra libertà. Lontano spazzerà i figli del tradimento, ma noi saremo in piedi, siamo amici del vento. Lontano spazzerà i figli del tradimento, ma noi saremo in piedi, siamo amici del vento.
Ma non solo dal punto di vista economico e sanitario, l'America sta dimostrando i suoi limiti, ma si sta alimentando e sta spuntando ancora una volta lo spettro della bomba razziale, del conflitto razziale tra i bianchi e gli afroamericani. Infatti i più colpiti da questo virus sono proprio gli afroamericani. Due sono i casi simboli. A Milwaukee, la città più grande del Wisconsin, il 70% dei morti è afroamericano, nonostante la comunità nera rappresenti solo un quarto della popolazione. Stessa percentuale per la Louisiana, con il 70% dei morti che appartengono alla comunità nera, che forma il 32% dei residenti. L'analisi sulla base dei dati del Johns Hopkins University arriva dopo giorni di dibattito sul tema. Lo stesso presidente Donald Trump, durante la consueta conferenza stampa alla Casa Bianca, ha ammesso per la prima volta come il coronavirus stia colpendo in modo duro i neri. Poche ore prima il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, aveva promesso di fornire presto statistiche precise per inquadrare il fenomeno. Tra le possibili cause ci sarebbe il diabete, l'obesità, l'ipertensione e le malattie polmonari, che risultano molto diffuse fra gli afroamericani. Io sono un prediabetico, ha spiegato il direttore esecutivo della sanità, l'afroamericano Jerome Adams. Ho problemi cardiaci e soffro di asma. So di rappresentare quella parte di popolazione cresciuta nella povertà assoluta. Mi spezza il cuore sapere che gli afroamericani siano i più colpiti. Ma a pesare probabilmente è anche il mancato rispetto delle consegne di confinamento a casa e distanziamento sociale. In USA le disparità razziali ed economiche vengono amplificate dalla pandemia. Si espone davvero le linee di faglia della nostra società, ha sottolineato Cameron Webb, fisico afroamericano candidato al congresso nello stato della Virginia. L'immunologo Anthony Fauci conferma la drammaticità dei dati, ma intanto lancia un altro messaggio. Adesso la priorità è fornire agli afroamericani la migliore assistenza possibile. Ma il problema potrebbe sorgere a breve, poiché già le prime associazioni che lottano per i diritti degli afroamericani hanno promesso manifestazioni e agitazioni per protestare contro questo fenomeno, rendendo di fatto più facile la diffusione del virus, permettendo assembramenti. Quindi ora Trump è obbligato a aiutare gli afroamericani, senza però svantaggiare i tanti americani bianchi che ora vivono per la prima volta una gravissima crisi economica sulla loro pelle. La situazione quindi è esplosiva, non solo dal punto di vista economico, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche da questo punto di vista. Quindi affrontiamo l'ultima pausa musicale per tornare con la riflessione conclusiva.
Sono un avventore di bar e di avventure, amo le scommesse e le persone vere. Come andrà a finire non lo so, so solo che alla fine mi farò una birra e poi ritornerò. E poi ritornerò, cara vecchia amica mia, non ti dissogni rivoluzione polizia. E poi ritornerò a casa mia, non so se lo sanno, ti dà calma e birreria. Ma che importa se stasera
Tornati dopo l'ultima pausa musicale e affrontiamo ora l'ultimo tema. Le immagini sono spiazzanti, fosse comuni che in Italia non si vedevano dal dramma della seconda guerra mondiale o i dormitori per barboni come nel parcheggio di un vecchio centro congressi dismesso nella periferia di Las Vegas, dove è stata tracciata un'enorme griglia rettangolare. Sembrano linee bianche per posti macchina, ma sono state tracciate sull'asfalto per parcheggiare esseri umani, per delimitare lo spazio adibito ad un senza tetto. Molti degli spazi sullo scacchiere, sotto al cielo plumbeo, sono effettivamente occupati da figure supine o rannicchiate contro il freddo, circondate di misere cose sparpagliate. Gli uomini sono fra quelli, circa 500, provenienti da un ricovero della Catholic Charities, sgomberato dopo che uno degli assistiti è risultato positivo al contagio. La foto che ha fatto il giro del mondo è diventata una simbolica rappresentazione della collisione frontale della pandemia con la democrazia più ricca e più diseguale del mondo industrializzato, una nazione con incredibili livelli di povertà, pure all'apice di quello che era stato fino ad un mese fa uno dei boom economici più duraturi della sua moderna storia, nelle cui città, all'ombra delle gru e dei cantieri, dormono all'addiaccio più di 500.000 di persone, 586.000 stando all'ultimo censimento. Dopo decenni di intenzionale erosione delle reti sociali, spesso basta una bolletta maggiorata o, caso tipico, un conto sanitario imprevisto per subire uno sfratto dopo il quale si apre la voragine della strada, capolinea di una discesa repentina ai margini della società. La piaga dei senza tetto rimane uno degli aspetti più vergognosi di una società dirottata sull'arricchimento di una oligarchia che detiene ora anche il potere esecutivo. Ma quella che ha portato alla foto di Las Vegas non è l'unica debolezza strutturale dell'America liberista su cui il virus ha puntato un enorme riflettore. Oltre alle problematiche gestionali connesse al federalismo, auspicato anche in Italia, ahimè, l'epidemia globale sta investendo un paese in cui 30 milioni di cittadini non hanno ricorso a cure mediche, come già detto precedentemente, in cui non sussiste una sanità pubblica, né è acquisito il concetto di salute come diritto di cittadinanza. Purtroppo, come lamentano apertamente molti direttori sanitari, le epidemie con le loro massime esigenze, stress su attrezzature e personale non si conformano al business model, non solo, ma danneggiano il core business di cure, operazioni e visite fatturabili. La controparte di questo meccanismo fatale sono le assicurazioni private, un ipertrofico colosso industriale da 900 miliardi di dollari il cui fatturato dipende dalle malattie dei cittadini e sostenuto da un'imponente lobby che a Washington assicura il favore politico. Gli assicuratori hanno già annunciato che al di là di possibili rateizzazioni non saranno previsti sconti sulle cure. Ogni malato dovrà pagare premi e franchigie. La morte del 19enne di Lancaster in California, che sembrava in un primo momento avvenuta dopo le dimissioni per mancanza di assicurazione, sembra essere avvenuta in realtà nell'ambulanza che lo stava trasportando. Ma ogni americano sa che è questione di tempo perché casi simili si verifichino in un paese dove nel pronto soccorso la prima visita al capezzale dopo il rilevamento della febbre è spesso quella del financial specialist, che misura i conti in banca dell'assistito. La sanità privatizzata era insomma già un'emergenza horror prima della pandemia. L'aspettativa media di vita per chi vive in strada, per dire, è di 45 anni. Al dramma sanitario è destinata a sommarsi ora una catastrofe sociale. Si è solo agli inizi di un fenomeno che metterà alla prova il darwinismo sociale che applica alla salute una perversa meritocrazia. È l'impianto ideologico su cui si innestano i ragionamenti eugenetici, ora apertamente articolati su immunità di gregge e sacrificabilità di deboli ed anziani. Se ne fotte, ce lo chiede l'Europa, come fece anche Zingaretti in Italia, per intenderci. Come previsto, la pandemia sta per sovrapporsi a tutto il cinismo di un sistema virato verso un'insostenibile disuguaglianza, che ha trovato nel trumpismo l'ultimo capitolo di una guerra ai poveri i cui danni stanno per diventare evidenti, non che i democratici abbiano fatto molto meglio. Un sistema che come comparto privato deve ottimizzare i profitti e minimizzare le spese, produrrà prevedibilmente effetti come quello rivelato dal Los Angeles Times. Il tasso di contagio risulta di gran lunga più alto nei quartieri benestanti che nei ghetti neri ispanici, perché a West Hollywood o Beverly Hills pazienti facoltosi possono acquistare tamponi inesistenti nelle cliniche pubbliche. Se da un lato il Covid-19 è destinato a rivelare oltre ogni dubbio le iniquità strutturali di un sistema predicato su crescita e profitto a scapito degli inermi, i briefing orwelliani dei politici italiani che persistono a dipingere l'America come uno stato da imitare dimostrano la sudditanza di uno stato, quale il nostro, che non ha nulla da invidiare agli Yankees. In Italia, a partire dal fascismo, lo Spallanzani del 1936, la sanità pubblica, le case popolari, eccetera, costruite in quel periodo e successivamente fino all'Unione Europea, permettono all'Italia di respirare, nonostante l'incapacità di chi ci sta governando. E se siamo un esempio per l'Europa, lo dobbiamo alla capacità del nostro popolo di costruire nel passato e a noi di difendere quel poco che abbiamo ancora, e non di certo all'intelligenza di quei pagliacci dei nostri governanti. Ora vi saluto, ma prima vi ricordo di donare tutti voi stessi per gli italiani in difficoltà e di collaborare con le varie sedi sparse sul territorio nazionale che si stanno, come al solito, rimboccando le maniche e sacrificando tempo e rischiando la propria vita pur di aiutare le tante troppe famiglie non aiutate da questo governo. Un saluto da Piacenza, una delle città più colpite da questo virus, e vi auguro un buon weekend.
Ma che bel mondo di merda che vi siete costruiti, ma quanti complimenti che vi siete meritati. Allora eccoti seduto con le mani nei capelli che ti chiedi come mai anche quelli a cui volevi tanto bene sono pronti al tradimento. Come mai anche qui al centro, nonostante il tuo stipendio, non è più questa la vita che vi avevano promesso, e i bisogni ed i diritti che vi avevano concesso restano solo baccarozzi e non andranno via, perché lo sporco da cui vengono vi si è incrostato nella vita. E guardate il vostro mondo come perde, come arranca, tutti quanti comandanti di una nave che già affonda. Ecco qua le vostre anime nell'inferno dei cialtroni a cercare nuovi trucchi, nuove giustificazioni. Vi chiederete come mai, come mai, come mai, 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 vi chiederete come mai. È perché avete rinunciato a difendere il futuro di ciò che vi è stato dato, e per questo i vostri figli non vi sanno rispettare, non conoscono il rispetto, non hanno niente da imparare. Sempre allegri e pronti a tutto, alle 5 di mattina, imbottiti di pasticche, merendine, cocaina. Sono questi i vostri giovani, vi dovevano salvare. Sono andati fuori strada con la macchina del padre. Sono questi i vostri giovani a cui avevate insegnato i valori della pace e gli errori del passato. Sono questi i vostri giovani democratici, sinceri, rimbambiti da giochetti, puttanate, cellulari. Vi chiederete come mai, come mai, come mai, 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 come mai. I vostri figli, la vostra unica speranza, vi ripetono gli slogan di voi coglioni anni 60, i pagliacci d'indie media, i nuovi rivoluzionari, tra black bloc e pacifisti e disobbedienti vari. Sempre colpa dell'America per il nuovo partigiano, ma poi i nemici sono questi, una lattina ed un panino. E allora guarda come frignano quando arrivano gli sbirri, sotto sotto, gratta gratta, sono loro i veri Yankee. Sono loro il risultato del disastro nucleare, sono loro i veri figli di questa sporca falsa pace, con la faccia di Guevara e le bandiere arcobaleno. Sono loro i veri figli del sogno americano. Vi chiederete come mai, come mai, come mai, vi chiederete come mai, come mai, come mai, vi chiederete come mai, come mai, come mai, come mai. Chiederete come mai, come mai, come mai. E tanto fuori dall'Europa, come i zombie di Romero, arrivano le masse senza soldi né lavoro. E poi da tutti i continenti che avete derubato, imbottito di stronzate e poi abbandonato, le masse impoverite, ingannate dall'astuzia di chi ha fatto del mercato la sua unica giustizia. Quelli mica giocano col videotelefonino, non c'hanno mica le lenzuola che ci rimbalza Coccolino. Quelli mica hanno la mamma che gli prepara il caffè latte, con il dolce e il cornettino, con la vestaglia e le ciabatte, con il padre antirazzista che porta a spasso il cane mentre sfrutta allegramente le puttane nigeriane. Altro che rapimenti in Sardegna, in Aspromonte, niente film anni 70 con banditi e finte bionde. Quelli poche chiacchiere, e se la Lega ce l'ha duro, quelli c'hanno solo i denti e te li cacciano nel culo. Vi chiederete come mai, come mai, come mai, 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 ci chiederete come mai, ma noi non vi risponderemo. Veniteci a cercare, ma noi non ci saremo. Ecco che va in malora il vostro mondo degli uguali. E se tutto questo è bene, allora sì che siamo il male. Se parliamo di coraggio e perché siamo preparati a combattere per nulla nelle strade, negli stadi, in un mondo di rovine destinato a rovinare, dando fuoco ai cassonetti quando arrivano i blindati. Quindi eccoti seduto con le mani nei capelli, senza soldi, senza storia, senza terra, senza figli. Non c'è un punto di ritorno in questa tua maledizione, non c'è un punto di raccordo e non c'è una soluzione. Questa volta non finisce, non arrivano gli inglesi, non c'è più una bomba atomica da tirare ai giapponesi. È la fine del tuo mondo, ma noi non ci saremo, e la tua triste storia falsa nemmeno la vedremo. Vi chiederete come mai, come mai, come mai, vi chiederete come mai, come mai, come mai, vi chiederete.